Sono le 18, quasi 18 e un minuto, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E buonasera a Lorenzo Marcandalli che è qui in studio con me nello studio 3 di Radio Popolare. Ciao Lorenzo.
Buonasera Luigi.
Perché naturalmente la notizia con cui iniziamo oggi la nostra ora di informazione è la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burloi, due italiani che erano ancora nelle prigioni di Caracas in Venezuela. E con noi anche il deputato del Partito Democratico Fabio Porta, buonasera.
Buonasera a voi.
Eletto proprio nella eletto all'estero, proprio nella circoscrizione che comprende il Venezuela e Caracas. Cominciamo con Lorenzo, perché magari anche se ne hanno parlato tutti, qualcuno ancora non sa la notizia. Erano più di 400 giorni che Trentini era nelle carceri ostaggio del regime venezuelano insieme a Burloi e poi anche ad altri, adesso ne parliamo. Questa notte, quando è successo, questa mattina prima dell'alba, sono stati liberati.
Sì, Alberto Trentini era prigioniero, ostaggio, perché su di lui non sono state formulate alcune accuse, e era esattamente ostaggio da 423 giorni. È stato liberato questa mattina, dopo più di 13 mesi, un percorso molto molto tribolato. Diciamo che inizialmente non se ne è parlato, i media non hanno prestato particolare attenzione alla vicenda di Alberto Trentini. Si è dovuto aspettare il mese di aprile, quando il primo step l'ha interrotto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamando la madre Armanda Colusso di Alberto Trentini, e successivamente però sono passati altri mesi. Pochi spiragli si sono aperti nella vicenda. Ricordo due visite consolari in carcere dell'ambasciatore italiano Mario Burlò. Alberto Trentini ha potuto chiamare casa solo tre volte, e due sono state le telefonate della nostra premier ad Alberto Trentini, no? La nostra premier che non ha mai nominato pubblicamente il nome di Alberto Trentini. Ovviamente l'ha fatto in questi giorni, quando si è arrivati all'epilogo finalmente della sua liberazione.
Ecco, questa cosa che dici, naturalmente il comportamento del governo italiano è una cosa che vogliamo vedere anche questa sera. Fabio Porta, con lei, c'è stato un, possiamo dirlo ora che Trentini e Burlò sono liberi, quindi insomma sono in condizioni, immaginiamo, di sicurezza. Ci sono state delle mancanze da parte del governo italiano?
Ma come diceva lei, adesso è il momento dei ringraziamenti, della gioia per il rientro in Italia di Trentini, di Burlò. Abbiamo festeggiato anche Biagio Pilieri qualche giorno fa, qualche mese fa anche De Grazia, e non dovrebbe essere, e non farò, diciamo così, polemiche dirette con il governo, che comunque ovviamente ha provato a fare di tutto e al meglio per riportare a casa i nostri detenuti. Certo, ci sarà anche il momento sicuramente a freddo per fare qualche valutazione. Gli sforzi sono stati fatti, ma in questi sforzi probabilmente sono stati anche fatti degli errori.
Quali errori, secondo lei?
Intanto, ecco, questa interlocuzione positiva che c'è stata adesso da parte della Premier Meloni con l'attuale presidente Rodriguez, poteva anche essere fatta qualche mese fa, perché insomma non credo che ci volessero le portaeree di Trump per spiegare che per portare a casa un detenuto si doveva interloquire. Lo chiedevamo tra l'altro già da parecchi mesi ad alto livello col governo venezuelano, tanto per fare un esempio, ma anche altri errori di valutazione nei momenti sbagliati, quando appunto Trump aveva già dispiegato tutte le sue unità marittime alla costa del Venezuela. Il presidente, anzi il ministro degli esteri, diceva chiaramente che il nostro interlocutore erano gli Stati Uniti, e questo ovviamente ha indurito la posizione di Maduro quando ancora era al potere. Insomma, errori ne sono stati fatti, ripeto, adesso forse non è il momento di elencarli, perché fortunatamente Trentini è stato liberato. Certo che 423 giorni sono troppi. In altri casi, con altri ostaggi italiani, sono passati pochi giorni o poche settimane dalla liberazione. Altri ostaggi di altri paesi, dalla Francia alla Svizzera, gli stessi Stati Uniti, sono stati liberati. Quindi il rammarico è di aver perso troppo tempo, perché poi, quando, come dice giustamente la mamma di Alberto Trentini, si sta 423 giorni in un carcere, quelle ferite probabilmente non verranno mai rimarginate. E
Porta, scusi,
quindi.
porta, ricordiamo anche l'esperienza fallimentare del funzionario Luigi Maria Vignali. Anche quella probabilmente è stata decisa troppo tardi e in malo modo.
Assolutamente sì. Io ho espresso a Luigi Vignali, che tra l'altro voglio anche ringraziare pubblicamente, perché è un ottimo diplomatico, sicuramente la persona giusta per ricoprire quel ruolo di incaricato speciale. Però aver sacrificato, se posso usare questo termine, un ambasciatore di rango come Vignali, mandandolo in missione in Venezuela senza nemmeno poi avere la garanzia che lo stesso Vignali potesse, non dico incontrare Trentini, io immagino che era quello poi il compito della missione, e riportarlo a casa, ma nemmeno passare la dogana della frontiera dell'aeroporto di Maquetía a Caracas. Ecco, questo ovviamente non è colpa di Vignali, ma sicuramente la responsabilità di qualcuno che doveva dare la copertura politico-diplomatica, e poi che sia il Ministero degli Esteri, che sia la Presidenza del Consiglio. Ovviamente io non so a quei livelli di chi è stata, diciamo, l'ultima parola, o chi ha evitato di mettere quell'ultima parola che doveva permettere a Vignali di entrare in Venezuela. Ripeto, adesso non è il tempo delle polemiche. Certo che quando un giovane passa un anno e mezzo della propria vita in carcere, quell'anno e mezzo potevano essere 2 mesi, 3 mesi o 6. Io, insomma, da padre, oltre che da politico, credo che c'è una responsabilità che non deve essere sanzionata, però deve essere valutata, anche perché purtroppo, con lo scenario internazionale sempre più offuscato da nuvole nere che noi abbiamo nel mondo, questo tipo di situazioni rischiano di ripetersi. Allora facciamo almeno tesoro degli
Certo.
errori e, ripeto, poi ringraziamo tutti, complimentiamoci con tutti per il risultato ottenuto,
Naturalmente,
ma
Porta non c'è
no.
solo Alberto Trentini, c'è anche Mario Burlomo, poi ci sono anche altri italiani o quantomeno persone che hanno anche il passaporto italiano in carcere ancora in Venezuela.
Purtroppo il numero è molto alto, e anche qui, insomma, ci voleva la liberazione di Trentini per avere un numero preciso da parte del Ministero degli Esteri, perché, insomma, oggi il ministro Tajani ha parlato di 24, mi sembra, detenuti politici con cittadinanza italiana ancora nelle carceri del Venezuela, mi sembra di 48 italo-venezuelani, ma questi dati è la prima volta che noi li ascoltiamo da parte di un ministro. Li aveva dati un quotidiano italiano qualche giorno fa. Insomma, anche questo, cerchiamo di essere più precisi, più attenti, perché poi dietro questi numeri ci sono delle persone, ci sono delle famiglie, ci sono ancora dei nostri concittadini con cittadinanza italiana e venezuelana. Chiariamo, per chi non lo sappia, che che il Venezuela è uno dei grandi paesi di emigrazione
E certo,
italiana,
con un
quindi
sacco di
non è.
persone come l'Argentina, come il Brasile, dove ci sono molte persone con il doppio passaporto. Grazie, onorevole Fabio Porta,
Esatto.
per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Lorenzo, su questo proprio andiamo avanti su questo discorso degli altri detenuti con Alfredo Somoza, che è con noi. Buonasera Alfredo.
Buonasera Luigi, buonasera Lorenzo.
Perché
Buonasera.
naturalmente conta il fatto che molte di queste persone siano originariamente nate in Venezuela, abbiano poi il passaporto comunque italiano, però comunque in ogni caso hanno il passaporto italiano e soprattutto mi colpiva questa cosa che diceva l'onorevole Porta, ossia che non abbiamo un numero preciso da parte del Ministero degli Esteri, quanti sono? Non si capisce.
Beh, questo è incredibile perché i cittadini italiani all'estero, siano nati o non siano nati in Italia, dal momento che sono cittadini, sono iscritti a una cosa che si chiama AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e tra l'altro queste persone votano per le elezioni politiche in Italia e votano per il referendum. Quindi sicuramente sanno chi sono, quanti sono, perché dal momento che hanno un passaporto hanno dovuto
Sì.
iscriversi appunto nell'anagrafe italiani residenti all'estero. Il punto è un altro, in realtà, se, su queste persone che sono cioè hanno la doppia cittadinanza, hanno quella venezuelana e quella italiana. Le autorità venezuelane non li considerano per quanto riguarda la seconda cittadinanza, ma li considerano venezuelani. Questo è un fatto che si ripete in altri paesi con grandi quantità. Il Venezuela, grandi quantità di italiani nati
Certo.
all'estero. Il Venezuela è uno dei paesi che ha avuto grandissime ondate migratorie, ma per l'Italia non fa differenza perché a tutti gli effetti sono cittadini, addirittura cittadini elettori, quindi teoricamente non dovrebbe fare nessun tipo di differenza. Anche se la risposta del Ministero è che non sanno nemmeno il numero di queste persone, effettivamente quell'attenzione non c'è stata, e che conferma che per quanto il passaporto sia lo stesso per chi è nato qua o è nato all'estero da ascendenza italiana, ci sono cittadini di serie A e serie B.
Ecco, Alfredo, dei 23 prigionieri che ancora sono nelle carceri venezuelane, ci sono Daniel Echegunazia e Mario Burlò. Che cosa sappiamo di loro due? Mario Burlò è stato liberato oggi assieme ad Alberto Trentini, era anche lui rinchiuso alla Rodeo 1. Daniel Echegunazia, diciamo che i media non ne hanno molto parlato.
Beh, sì, anche perché Trentini, se vogliamo, era il più pulito, tra virgolette, nel senso che era un ostaggio puro, lui non c'entrava nulla né col Venezuela né con la politica venezuelana, era lì per tutt'altro motivo, tra l'altro una persona che non ci risulta abbia avuto grandi impegni politici in passato, quindi era un ostaggio puro. Il fatto, tra l'altro, che lavorasse per un'ONG internazionale potenziava il suo valore in quanto ostaggio. Infatti quello che voleva il governo venezuelano e quello che è la più grande colpa che si può dare al governo italiano rispetto ad altri governi europei, perché guardate che la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti da molto tempo sono riusciti a tirar fuori dal carcere i loro cittadini che erano nella stessa situazione di Alberto. Il Venezuela non voleva soldi, non voleva chissà che cosa, non c'è un motivo politico come per gli altri che invece sono prigionieri politici a tutti gli effetti. Volevano semplicemente il riconoscimento della legalità del governo venezuelano. Questo con Maduro non è mai stato fatto, con Delcy Rodriguez il tutto si è sbloccato quando la nostra prima ministro Meloni ha scritto, cara Presidente, riconoscendo quindi il fatto che lei è legittimamente riuscita in Italia quanto Presidente. Sembra l'ana caprina, ma in realtà nemmeno la Francia e la Spagna hanno riconosciuto il regime di Maduro, ma hanno avuto diplomaticamente la forza di tirare fuori i propri cittadini molto tempo fa. Noi arriviamo in fondo, questo è dovuto anche all'allineamento automatico di questo governo con l'amministrazione Trump, il che ovviamente non lo rende popolare in paesi come il Venezuela.
Certo, sicuramente non ha aiutato, grazie Alfredo.
Grazie a voi.
E grazie anche Lorenzo, anche per tutto il lavoro di questi mesi, naturalmente,
Grazie
per
a
la
voi.
vicenda di Trentini che si è conclusa questa notte con la sua liberazione. E ricordiamo, Alberto Trentini e anche Mario Burlò sono stati liberati questa notte dalle carceri di Caracas.
Di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti. viaggi, crisi mistiche, sesso e sacrificio. Di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio. L'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza. Danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Allora, un ospite che avevamo in onda poco fa, se avete sentito, ha fatto un riferimento ai tempi veramente burrascosi che stiamo vivendo e adesso parliamo di Groenlandia, infatti. Buonasera Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali.
Grazie, buonasera.
Commentavamo prima fuori onda, possiamo raccontarlo a chi ci ascolta, che sembra una fiction venuta anche un po' pasticciata, eppure invece è la realtà, perché questa mattina per noi italiani, ieri sul tardi negli Stati Uniti, Trump ha commentato dicendo che potrebbe dover scegliere tra NATO e Groenlandia e che comunque noi europei dobbiamo darci una svegliata e una regolata, e insomma sono parole piuttosto minacciose, mentre oggi pomeriggio il governo ancora legittimo della Groenlandia ha affermato che qualunque tipo di controllo degli Stati Uniti in qualunque forma sull'isola è inaccettabile e quindi insomma pone un ostacolo al progetto di acquisizione da parte di Trump. Insomma, ci stiamo avviando verso uno scenario inimmaginabile, cioè quello di un intervento veramente militare da parte degli Stati Uniti?
Allora, è uno scenario davvero inimmaginabile, è qualcosa che rimanda all'Ottocento, quando il governo americano comprava l'Alaska dalla Russia piuttosto che la Louisiana dalla Francia, o man mano che si spendeva ovest occupava il continente americano. Ma appunto era due secoli fa ed era prima che con la Seconda Guerra Mondiale stabilisse un'alleanza così duratura tra Nord America e, sottolineo, Nord America, quindi Stati Uniti, Canada e Europa che anche tramite la Danimarca, ma anche la Norvegia, delle isole e dei territori nell'Artico. Quindi non è solo la Groenlandia, è tutta la NATO e tutta la sicurezza euroatlantico che è in gioco. Il grande punto interrogativo è se Trump considera la Groenlandia come il Venezuela, cioè un emisfero occidentale nei quali gli Stati Uniti si riservano il diritto di un'azione militare unilaterale, oppure, come è stato negli ultimi 80 anni, la Groenlandia è parte della NATO, del Nord Atlantico, quindi è qualcosa di diverso anche da quello che faceva la CIA in Sud America per contrastare i movimenti comunisti negli anni 50, 60 o 70. Questo oggi viene messo in discussione e non è un caso che i maggiori stati europei, compresa l'Italia e il primo ministro Meloni, abbiano firmato giorni fa una dichiarazione molto ferma di sostegno al popolo della Groenlandia, al popolo della Danimarca e alla loro sovranità.
Sì, anche perché non solo è diverso lo scenario rispetto a quello degli anni della Guerra Fredda e, come dice lei, sembra di essere tornati alle logiche dell'Ottocento, le logiche puramente imperialiste. Allora, da questo punto di vista mi viene da aggiungere, ma questa volta i possibili attori di un conflitto siamo noi europei.
Allora, l'Europa è una situazione particolarmente difficile perché da 3 anni, quasi 4, subisce la guerra in Ucraina, che non è solo in Ucraina, è una guerra cibernetica che la Russia conduce contro tutti noi. Sono i droni che bloccano gli aeroporti in Nord Europa lo scorso autunno, eccetera. Aggiungere a questo che proprio il lato di riferimento prima diventa più freddo, poi diventa più scettico, poi diventa più distante, e vabbè, su questo diciamo l'anno scorso ci abbiamo preso le misure anche con un accordo all'Aia del vertice NATO importante, in cui si diceva che Stati Uniti mantengono una presenza militare in Europa a dissuasione della Russia, gli europei aumentano le spese nelle proprie forze armate. Anche l'Ucraina ha preso le misure di amministrazione Trump per tutto l'anno scorso, mantenendo comunque una partnership e un dialogo aperto con Washington mentre si triangola con Mosca. Un intervento militare americano in Groenlandia romperebbe tutto questo, andrebbe oltre tutto questo, e non sarebbe più possibile pensare alla NATO come lo è stata finora, se il territorio è un suo paese membro, perché per quanto autonomo la Groenlandia fa parte della Danimarca, Danimarca è membro di NATO e UE, e gli Stati Uniti sono membri della NATO, quindi è tutto il sistema di alleanze che secondo me in qualche modo verrebbe danneggiato in maniera irreparabile da un'azione militare degli Stati Uniti contro un territorio danese.
Sì, infatti, cioè, mi chiedo come potrebbe continuare a esistere la NATO se si dovesse verificare uno scenario del genere.
No, sarebbe un danno irreparabile, poi bisogna vedere se in che modalità, ma ribadisco, è un qualcosa di completamente nuovo per tutti, ma al quale gli europei non possono non reagire, perché è un cambiamento radicale del sistema di alleanze. A quel punto tanto vale avere una NATO solo fatta da paesi europei e dal Canada, e in quel caso c'è anche il Regno Unito dentro, e Canada, Norvegia, che non sono parte dell'Unione Europea, e continuare a organizzarsi tra europei nella NATO in questo modo. Ma capisce bene che è uno scenario che solo fino a un anno fa sarebbe stato considerato fantapolitica?
Assolutamente sì. A proposito di Gran Bretagna, sono stati loro forse i più attivi anche in questo caso. È stato Starmer ieri a dire, a ipotizzare un invio di truppe in Groenlandia insieme agli europei, naturalmente con l'obiettivo di tranquillizzare Trump, perché poi naturalmente c'è anche la lingua diplomatica. Oggi vedo che anche dalla Germania il cancelliere Merz parla di uno scudo NATO per la Groenlandia, cioè sembra di capire che la risposta europea sia quella di proporre di andare tutti lì a mettere le truppe, di rafforzare la presenza militare per rispondere a quella domanda di sicurezza che evoca Donald Trump. Certo, non è quello che ha in testa lui, non è quello che hanno in testa gli Stati Uniti sotto la sua amministrazione.
Allora, qui bisogna distinguere tra diciamo realtà e propaganda. La realtà è che effettivamente col cambiamento climatico, con l'apertura della rotta artica, la Russia e la Cina incominciano a inviare navi rompighiaccio, navi commerciali, navi militari, la Russia a, diciamo, a ristrutturare le proprie basi, la linea costiera che si affaccia sull'Artico. Quindi è vero che la sicurezza nell'Artico sta cambiando e si sta deteriorando, perché l'apertura di nuove rotte marine vuol dire anche la possibilità per la Cina o la Russia di presidiarle con navi militari. E questo va dal Kamchatka fino alla penisola di Kola. Però a questo appunto si reagisce con una cooperazione tra alleati, che tra l'altro già c'era, già ci sono accordi bilaterali tra Danimarca e Stati Uniti, già ci sono cooperazioni rafforzate tra i paesi artici. Quindi se fosse solo questo il problema, cioè la penetrazione cinese e russa, tutte le risposte diplomatiche, di intelligence e militari sono percorribili tra alleati in ambito NATO, senza certo cambiare, senza alcuna necessità di cambiare lo status giuridico, politico della Groenlandia per quanto riguarda la Danimarca o gli Stati Uniti.
È quello che stiamo dicendo, cioè noi, i paesi europei che hanno preso l'iniziativa stanno dicendo agli Stati Uniti, escludo l'Italia perché l'Italia è un passo indietro, vedo che il ministro degli esteri italiani oggi ha detto che presenteranno venerdì il governo italiano un proprio piano sull'Artico e la Groenlandia, sarà interessante leggerlo.
Allora, diciamo che l'Italia ha firmato insieme, Meloni in particolare, ha firmato insieme a Starmer, Macron, Merz, Sanchez, Tusk e il governo danese una dichiarazione 10 giorni fa. Tra l'altro è interessante che paesi non artici come Spagna e Italia e Polonia si mobilitino al riguardo. l'Italia stava anche elaborando una strategia più complessiva sull'Artico, che potrebbe essere in qualche modo anticipata come pubblicazione. Però questo è sicuramente il momento in cui serve una grande coesione tra i paesi europei.
Vedremo se ci sarà. Grazie Alessandro Marrone per essere stato con noi. Una buona serata.
Prego, buonasera.
Alessandro Marrone, ricordiamolo, responsabile sicurezza e difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Mancano pochi secondi alla pubblicità e poi alle notizie di Popolare Network. Quando rientriamo avremo Roberto Zaccaria, con lui parleremo del referendum costituzionale. Io lo dico per capirci sulla giustizia, perché oggi il governo ha fissato la data del voto al 22 e 23 di marzo, quindi tra pochissimo, e questo non fa piacere ai promotori dei vari comitati per il no.
L'orizzonte delle
18:35. Il Consiglio dei Ministri oggi ha deciso la data del referendum confermativo o abrogativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Sarà il 22 e 23 marzo, quella domenica e quel lunedì. Con noi c'è Roberto Zaccaria. Buonasera, professore.
Ecco, comincio a fare il professore dicendo che il referendum è un referendum oppositivo.
Oppositivo.
Cioè no, perché è molto importante, richiedo scusa.
No, ma è giusto.
Perché l'abrogativo è quello del 75 della Costituzione, è quello che ha quorum. Questo è un referendum senza quorum.
E questo è importante perché sappiamo che in pochi, sempre meno persone vanno a votare, però questa volta non certo. Si può fare il calcolo del farlo fallire senza fargli raggiungere il quorum. Chi c'è, c'è, chi non c'è, peggio per lui.
Ma assolutamente, ma però tenga presente, io sarei disposto a scommettere, ma non vale la pena perché la data è vicina, che spesso l'astensionismo dipende dal fatto che i cittadini non trovano un partito che li rappresenti nel modo in cui loro vorrebbero. In questo caso non si vota per un partito, si vota per la Costituzione, e quindi voglio dire, io sono pronto a scommettere che il quorum sarà, cioè non ci sarà quorum, ma sarà la percentuale dei votanti sarà più alta che in altre votazioni. È una mia idea.
Lo vedremo. Lei fa parte di del Comitato Società Civile per il No, si spende in prima persona quindi contro questa riforma costituzionale. Cominciamo dalla data, 22 e 23 marzo, manca pochissimo. Molti di voi hanno protestato per questo poco tempo per fare informazione e campagna elettorale.
Allora, diciamo, prima di tutto va dato atto che il meccanismo, diciamo, dell'articolo 138 prevede che il referendum possa essere chiesto, come è stato chiesto, anche dalla maggioranza e dalle opposizioni. Una certa quantità di parlamentari possono presentare domande ai referendum. L'ha fatto sia la maggioranza che l'opposizione. Però è molto importante dare spazio al referendum popolare, perché, come dire, lo schema della modifica costituzionale è uno schema complesso in cui c'entrano i due rami del Parlamento con procedura rinforzata, quindi bisogna votare due volte nello stesso ramo del Parlamento, ma poi se non si raggiunge i due terzi si va al voto popolare, e quindi è molto importante per noi quello che hanno fatto 15 cittadini che hanno proposto una raccolta di firme che si fa adesso, diciamo, anche in maniera elettronica, andando sul sito e votando, e che ha già raccolto 356, in questo momento mentre noi parliamo, 356.000 firme. Quindi, siccome si può firmare fino alla fine di gennaio, è presumibile che si possa raggiungere il tetto di 500.000 che sono necessarie.
Sì.
Ecco, perché sarebbe stato importante aspettare la raccolta delle firme e la convalida, perché la Cassazione poi convalida le firme, perché una volta bisognava controllare quelle che si raccoglievano ai banchetti, adesso è un po' più semplice, ma entro diciamo i primi di febbraio la Cassazione avrebbe certamente sancito, io penso che così accadrà, che le firme sono raccolte anche dal popolo. Allora a quel punto sarebbe stato corretto fissare la data del referendum, mentre si è voluto correre, fissarla prima, cioè fissarla prima che finisse la raccolta delle firme.
Lei crede che questo l'abbiano fatto perché temono che più tempo a disposizione per voi aumenti la percentuale dei no?
Beh, io sono sicuro che praticamente i referendum cos'hanno di caratteristica? Perché i referendum sono la voce al popolo e naturalmente il popolo non è un gruppo di parlamentari limitato, 400-600 parlamentari, oltre 50 milioni di elettori che devono essere informati. Se lei va in giro e si informa, molte persone ancora non sanno esattamente di cosa si vota. E naturalmente la campagna elettorale serve per informare le persone della consistenza, perché si deve dare un sì o un no, ma il sì e il no è il frutto di un ragionamento, quindi era molto importante. Io credo che il governo abbia peccato di fretta, perché adesso fa la delibera con i suoi ministri, poi ci deve essere il decreto del Presidente della Repubblica, però poi sono atti che possono essere anche impugnati, ci sono vari modi per impugnarli e voglio dire la campagna elettorale si farà, però adesso c'è la complicazione che potrebbero scattare dei ricorsi con delle sospensive e quindi andare ancora più per le lunghe.
Questo allungherebbe i tempi. Senta, professor Zaccaria, lei come lo chiama questo referendum? Referendum sulla riforma della giustizia, è un termine che è una definizione, guardi, che lei condivide?
No.
O lo si dovrebbe chiamare in un altro modo?
No, io lo chiamerei in un altro modo. Prima di tutto lo chiamerei in maniera asettica, perché le riforme hanno sempre un sapore positivo. A mio modo di vedere questa è una controriforma, cioè perché naturalmente prospetta un quesito, cioè questo quesito fantomatico della separazione delle carriere, ma in realtà tende ad addomesticare la giustizia al potere politico, cioè non vuole che la giustizia disturbi il manovratore, che è il potere politico. La funzione della giustizia, come lei sa, anche quella dell'informazione, è quella di essere controllori del potere. Quindi cercherò di spiegarlo a partire dalle persone che in qualche modo si interessano meno, dicendo che è il cittadino normale che viene leso da una modifica costituzionale che riduce l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e che verticalizza il potere intorno al potere esecutivo. Lei pensi soltanto che il Parlamento non fa più le leggi, perché si fanno solo i decreti legge, cioè se un giudice riforma un provvedimento del governo, io mi occupo dei rifugiati, quindi pensi a tutta la vicenda dell'Albania, quel giudice è contro il governo, no, applica la legge. Se la Corte dei Conti dice di no o critica il ponte sullo Stretto di Messina, si riforma la Corte dei Conti. Quindi io dico sia allo Stato democratico garantito dalla separazione dei poteri. Quindi lo slogan è non separazione delle carriere, ma separazione dei poteri.
Secondo lei è una strategia che potrebbe funzionare quella di politicizzare su Giorgia Meloni questo referendum?
Ma guardi, si discute di tanto di questo, ma è inevitabile. Cioè quasi sempre i referendum, io mi ricordo il referendum più importante che abbiamo fatto della Costituzione negli ultimi anni, quello della riforma Renzi, riforma della Costituzione che modificava ampiamente la Costituzione. E quel referendum naturalmente un po' alla volta, prima si è cominciato a discutere del merito, ma erano tantissime le norme costituzionali, poi alla fine in maniera inevitabile i referendum finiscono con l'essere un giudizio sul governo. In fondo le posso dire una cosa molto semplice: il governo non solo l'ha proposta questa riforma, ma non ha consentito che in Parlamento ci fosse la minima modifica, quindi è inevitabile, anche se la Presidente del Consiglio dice io non lo voglio politicizzare, ma è il destino inevitabile, basta fare 2+2. Il governo ha voluto questa riforma, non l'ha fatta modificare in Parlamento e ora praticamente pensa che i cittadini non si pronunceranno anche sull'atteggiamento del governo, inevitabilmente. Quindi quando si andrà a votare il governo sarà assolutamente sotto osservazione.
Grazie Roberto Zaccaria, una buona serata.
Grazie a lei, salve.
Radio Popolare, Popolare Network, le 18.45, questo è l'Orizzonte. Tra poco ci occupiamo di Milano, perché oggi c'è una notizia che riteniamo interessante. Il comune di Milano ha ordinato di abbattere un palazzo in costruzione. Abbiamo capito di che cosa si tratta. Insomma, si mette un po' il dito nella piaga quando si parla di urbanistica a Milano, con tutte le inchieste che ci sono state, che hanno stravolto gli equilibri politici, sicuramente il clima, gli equilibri no, ma il clima politico in città sicuramente. Ecco, proprio un palazzo che era in costruzione con le regole semplificate che erano state adottate dal Comune di Milano, oggi dovrà essere abbattuto sempre su decisione del Comune. Evidentemente questo ci fa dire, insomma, il clima, a parte le inchieste, è cambiato. Ne parliamo tra poco qui a L'Orizzonte.
Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università. Gente che corre intorno all'arena, il cuore che accelera, la vita che frena. Conciliazione, un minuto a Pagano. Irene mi ama, mi tiene per mano. Nessuna deriva spirituale, nessun tatuaggio, un peccato mortale. 10.000 metri in circonvallazione, tra no, l'isola Tortone e il fuorisalone. E a me lo yoga fa male, ho l'ansia che sale, esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno, cercare l'amore, trovare un film porno. E convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle wick, ad una fede pagana. Odio davvero, il cielo di ottobre è un grigio sincero. E che Milano è la tua circoscrizione di sinistra, anche il tuo vicino di casa un apprendista fascista. Che qui la socialità è un esercizio di stile, fra brera del buio un confine sottile. E a me lo yoga fa male, che sale, esisto solo quando sto male, se devo lottare. Ballare la notte, crepare di giorno, cercare l'amore, trovare un film porno. E convertirsi al futuro, alla cucina vegana, ai grattacieli, alle wick, ad una fede pagana. Milano ti amo, ti odio davvero, il cielo di ottobre è un grigio sincero. La prima regola a Milano, non c'è un posto migliore di Milano. La seconda regola a Milano, se qualcuno grida basta, nessuno alzi la mano. La terza regola, fattura, spendi, vai di fretta. La quarta, se hai paura di essere inadatto, l'ipotesi è corretta. La quinta regola, dimmi alla fine cosa hai trovato, ora che hai pensato che qui è tutto sbagliato. E a me lo yoga fa male,
questi erano i Delta V con una canzone che parla di Milano, una città, insomma, avete sentito come la descrivono, un po' così, forse in crisi esistenziale. Roberto Maggioni, buonasera.
Buonasera Luigi, deve un po' ritrovare, stavo dicendo la sua strada, una strada, quantomeno una, perché adesso mi sembra un po' confusa, no?
Sì, anche perché quella del modello della crescita infinita dell'urbanistica privata è sicuramente in crisi, e parliamo di questo stasera, lo facciamo anche con l'avvocata Wanda Mastroianni, buonasera.
Buonasera.
Perché c'è un palazzo qui, oltretutto non distante da qui, nella zona, come, cos'è questo? Nord di Milano?
Nord-ovest.
Nord-ovest, più o meno di Milano. E, in via Fauché, che è una via famosa per il mercato e anche per un famoso supermercato, che verrà abbattuto. Io comincio a chiedere all'avvocata Mastroianni se è quello di fronte al famoso supermercato, giusto? Quello lì, si vedeva quel cantiere, è quello lì.
Allora, il cantiere non si vede dall'esterno, okay, perché la palazzina fa parte delle numerose e celeberrimi casi in Comune di Milano di costruzione all'interno dei cortili.
Aia,
quindi
okay,
il palazzo è proprio di fronte al supermercato a cui lei allude, però non si vede dalla strada.
Quello di cui tutti i milanesi hanno la tessera in tasca, il supermercato, intendo,
sì,
dire,
sì,
non il cantiere.
La notizia di oggi, che era stata poi diffusa insomma in mattinata da Francesco Floris di La Presse, è che c'è appunto il primo ordine di abbattimento di uno di quei palazzi in costruzione qui a Milano, finiti nei vari filoni di inchiesta dell'urbanistica, sì, milanese. Allora, stiamo parlando del palazzo, del cantiere di via Fauché 9, Comune di Milano, che poi adesso glielo chiederevo bene a lei, avvocata, il comune, come dire, di fatto è stato costretto da una sentenza del Consiglio di Stato del novembre scorso a ordinare l'abbattimento di questo palazzo in costruzione, come, sì, ci diceva, all'interno di un cortile. Allora, qual è la storia di questo progetto?
La storia di questo progetto è la storia che è comune poi a molti edificazioni a Milano, si parla addirittura di migliaia di edificazioni, cioè la storia per cui un edificio, spesso anche abusivo, nel nostro caso abusivo, viene demolito e al suo luogo viene costruito un edificio molto più grande, molto più impattante, con un carico urbanistico molto maggiore, facendolo passare per ristrutturazione edilizia.
Quindi con una scia.
Le motivazioni, questa è la cosa importante, le motivazioni di questa, diciamo che possiamo definire un'aberrazione urbanistica, sono molte, sono importanti, non solo il risparmio sugli oneri di costruzione, che sicuramente vi è, perché se l'edificazione passa come ristrutturazione edilizia non paga gli oneri di costruzione, ma le vere grosse motivazioni sono che si riesce in questo modo illegittimamente a costruire su aree che sono invece inedificabili e soprattutto anche a godere delle agevolazioni, che sono agevolazioni importanti oggi in Italia, sia fiscali, sia finanziarie, sia volumetriche, per la ristrutturazione edilizia e per la rigenerazione urbana. E come avrete sentito, probabilmente i vostri ascoltatori sanno, la rigenerazione urbana è molto agevolata anche dai fondi del PNRR, e quindi se finiscono sulle ristrutturazioni e quindi sulla rigenerazione, soprattutto delle aree della città che maggiormente necessitano di queste rigenerazioni, che sono poi soprattutto le periferie, allora i fondi e anche tutte le politiche incentivanti, anche quelle che danno la possibilità di un aumento volumetrico in caso di demolizione e ricostruzione, e anche quelle fiscali, sì, che i vostri ascoltatori conosceranno come i bonus, i vari bonus per la ristrutturazione edilizia, allora sono indirizzati verso la finalità, che è quella per cui i soldi sono stati dati all'Italia, dalla comunità europea.
Certo, altrimenti se ci sono dei problemi, perché se invece li uso per costruire il nuovo, insomma, lo vediamo tutti qual è il problema. Senta, avvocata,
esattamente.
Però ci sono persone, non lo so, glielo chiedo, che magari avevano già comprato la casa opzionata, messo dei soldi, adesso cosa fanno, cosa succede loro, li perderanno quei soldi?
Allora, secondo me questo è un po' un falso problema che è stato anche molto montato, perché per una normativa cogente del nostro ordinamento, chi acquista un immobile in costruzione, quindi da una società di costruzione, quindi come tutte queste persone che hanno acquistato immobili in società in costruzione, hanno diritto al rilascio da parte del costruttore di una fiduzione bancaria, proprio a garanzia di tutti i rischi che si accolla chi acquista sulla carta, il cosiddetto acquisto sulla carta, quando l'edificio non è ancora finito. Per cui il compratore è estremamente garantito, perché ha in mano una fiduzione bancaria che può scutere in qualunque momento e riavere i suoi soldi.
Sapete quante famiglie sono?
No, io non so questo quante famiglie sono, però queste famiglie possono rientrare completamente delle cifre che hanno anticipato. Il problema piuttosto è che, siccome questi immobili sono spesso delle meravigliose torri che sono costruite in luoghi in cui non si poteva costruire, con altezze che non potevano essere assentite, i proprietari, diciamo, gli acquirenti sulla carta vogliono quel appartamento magari al 20° piano con vista su tutta Milano. Questo è il problema, non che abbiano una problematica di tipo economico, perché il problema economico non ne hanno.
Adesso che cosa succede? Perché ho letto, insomma, se non ho capito male, adesso il proprietario, il costruttore ha 90 giorni di tempo per demolire e riconsegnare l'area pulita?
Non deve riconsegnarla a nessuno, perché l'area è di sua proprietà, deve demolire l'immobile abusivo.
E ha 90 giorni di tempo per farlo?
Sì.
Ma ecco, e voi avete avuto modo di leggere il provvedimento del comune o ancora no?
Ancora no, perché il comune non lo ha notificato al condominio estante e al momento non abbiamo ancora letto il provvedimento. Dovremo avanzare una diffida formale per averlo.
Secondo lei potrebbe aprire anche ad altri ricorsi simili al vostro? O ecco, gli chiedo, lei ha già ha fatto ricorsi simili che sono in fase di discussione?
Sì, certamente può aprire, perché i casi sono numerosissimi.
Questa è una cosa molto importante, naturalmente, avvocata Mastroianni, perché conosciamo il contesto non solo economico ma anche politico dentro cui avviene tutto questo, e giudiziario, date le inchieste della magistratura. Grazie per essere stata con noi, Wanda Mastroianni.
Grazie a voi.
Una buona serata. Roberto, un po' il nodo è quello lì, no? Cioè, adesso cos'è? È un precedente questo, perché se fosse un precedente, sarebbe un precedente in grado di avere delle conseguenze.
Sì, anche perché,
no?
Va in parallelo rispetto alle indagini penali, quindi qui era il Consiglio di Stato che si era espresso sul ricorso al TAR fatto dai cittadini, e vediamo che, ecco, non c'è solo il penale, ma anche sul fronte amministrativo, quando si pronuncia il Consiglio di Stato in maniera così chiara e netta, poi ci sono delle conseguenze notevoli.
Grazie a Roberto Mangioni. Tra pochi secondi la pubblicità, l'orizzonte si chiude, inizia Esteri a cura di Martina Stefanoni. Noi ritorniamo tra le 20 e le 20:30 e parliamo di quello che sta naturalmente accadendo in Iran, anche con tutti gli addentellati internazionali.